È il momento di riprendere quella che è la formazione di tutti i tempi che abbiamo selezionato, stiamo realizzando e selezionando qui alla Storia Oscura, la formazione, l'undici di tutti i tempi, con i cosiddetti eroi maledetti, eroi sfortunati. Per farlo naturalmente abbiamo in collegamento come sempre il nostro compagno di viaggio per questo bel nuovo ciclo, ovvero l'antropologo dello sport e giornalista Emanuele Milano. Buon pomeriggio e bentornato alla Storia Oscura.
Buon pomeriggio Fabio, ben ritrovato. Ecco, subito partiamo perché questa maglia, la numero 3, quella tradizionalmente assegnata al terzino sinistro, abbiamo Roger William Byrne, un figlio di Manchester. Byrne è entrato nel cuore della leggenda dei tifosi dei Red Devils come membro autorevole dei Busby Babies. I ragazzi di Busby erano il gruppo cresciuto nelle giovanili dell'United che ha fatto fortuna con il manager Matt Busby.
Eh sì, perché ricordo Moacir Barbosa, il portiere che abbiamo scelto, il portiere del Maracanazzo, sfortunatissimo e diventato maledetto per quell'errore sul gol di Alcide Ghigia, e poi il numero 2 Aldo Ballarin, sfortunatissimo ancor di più perché trovò la morte nella tragedia aerea di Superga nel 1949. Ora un'altra tragedia aerea e parliamo del numero 3, quindi Roger Byrne, come ci ha già anticipato Emanuele Milano. Tragedia a Monaco di Baviera del 6 febbraio 1958, e andiamo a ricordare quel drammatico evento con questo servizio di TG2000 dedicato proprio alla tragedia aerea dello United.
Il Manchester United sta facendo ritorno a casa da Belgrado dopo il 3-3 con la Stella Rossa, un pareggio che gli aveva permesso di accedere alle semifinali della Coppa dei Campioni. Dopo uno scalo tecnico a Monaco, il comandante dell'aereo provò più volte a decollare senza però riuscirci. L'ultimo tentativo, quello fatale, il velivolo non riuscì a staccarsi da terra e si schiantò contro le recinzioni della pista dell'aeroporto. Morirono 23 dei 44 passeggeri, 11 tra giocatori e staff del Manchester United. Verranno per sempre ricordati come i Busby Babes per via del mitico allenatore Matt Busby e della giovane età dei calciatori.
E dunque non solo Superga, Emanuele, di cui abbiamo parlato proprio per la fine tragica del Grande Torino 4 maggio del 49, per il numero 2 di questa particolare formazione, Aldo Ballarin. Nemmeno 10 anni dopo, quest'altro tragico fatto segna il mondo del calcio mondiale.
Il Manchester United ha commemorato il 60° anniversario del disastro aereo di Monaco di Baviera. Era il 6 febbraio 1958 quando il volo della British European Airways, sul quale si trovava la squadra di calcio soprannominata i Busby Babes, si schiantò al terzo tentativo di decollo sulla pista ricoperta di neve e ghiaccio all'aeroporto di Monaco Rim, allora Germania Ovest. Con i calciatori viaggiavano alcuni sostenitori e giornalisti. Morirono 23 persone, 8 giocatori e 3 componenti dello staff sui 44 passeggeri. Erano giovani, due volte campioni d'Inghilterra e chiamati i Busby Babes per via dell'allenatore Matt Busby. La squadra stava rientrando da una partita di Coppa Europa a Belgrado. Nell'incidente si salvarono Busby e Bobby Charlton, diventato in seguito una leggenda del calcio inglese.
Questo invece nel servizio di Sky News sulle commemorazioni a Old Trafford nel 2018 per i 60 anni da quella tragedia. Dicevo, Emanuele, nemmeno 10 anni dopo Superga, no? Quest'altro tragico fatto.
È una storia, una dinamica molto diversa nei due incidenti, anche perché l'aviazione civile in 10 anni aveva fatto davvero dei passi da gigante, ma c'è un unico comune denominatore: la sfida agli eventi atmosferici per tornare a tutti i costi a casa. Se Superga fatale era stato un temporale con la scarsa visibilità, a Monaco di Baviera provocare l'incidente, come abbiamo sentito, in fase di decollo è un problema tecnico al motore di sinistra. Come abbiamo ascoltato, la squadra tornava da Belgrado e ha dovuto fare questo scalo per il rifornimento a Monaco. Ebbene, il comandante James Stain cosa decide di fare? E qui sarà poi la decisione, l'errore fatale. Dato che si surriscaldava questo motore, fare decollare l'aereo da una pista più lunga cercando di prendere maggiore velocità con più spazio e quindi senza mettere a dura prova questo motore. Ebbene, purtroppo c'è della neve, del ghiaccio sulla fine della pista e quando prova a decollare invece frena l'aereo e quindi raggiunge questa velocità di 194 km all'ora che non basta per il decollo e si va a schiantare, come abbiamo sentito, sulla recinzione che circondava l'aeroporto, poi su una casa, si rompe l'aereo, una parte del velivolo si finisce poi su un della fusoliera su un capanno di legno che prende fuoco, e quindi in questa esplosione si può immaginare, insomma, che il bilancio delle vittime si aggravi, e quindi come avevamo ascoltato sono 23 i morti e 21 le persone sopravvissute.
A proposito dei sopravvissuti, se ne faceva riferimento nel servizio, tra i superstiti c'è anche lo storico manager di quella meravigliosa squadra, Matt Busby, lo scozzese di Belfield, un altro grande scozzese, no, nella storia dello United, e poi arrivò Sir Alex Ferguson. Ma parliamo di Matt Busby.
Ecco, Matt Busby che viene segnato duramente da questo incidente, perché è gravemente ferito, tanto che pensate, per ben due volte gli viene impartita l'estrema unzione. Ecco, ma nonostante debba rinunciare a allenare la sua Scozia, resta alla guida dello United e riesce poi a ricostruire una squadra che con lui aveva già vinto il titolo nel 56 e nel 57, appunto con Roger Byrne, grande protagonista, e la squadra che dominerà poi il calcio inglese negli anni 60. Ci sarà l'altro sopravvissuto, come abbiamo sentito nella vicenda, Bobby Charlton, con lui due grandi fuoriclasse come Dennis Law e George Best. Una squadra che arriverà poi a conquistare la Coppa dei Campioni nel 1968 in quella finale mitica di Londra, vinta 4-1 contro il Benfica di Eusebio, ma un risultato prematurato davanti a 90.000 spettatori solamente nei tempi supplementari, con un fischietto internazionale italiano, il nostro Concetto Lobello.
Eh sì, poi torneremo a quel trionfo che arrivò giusto 10 anni dopo, la tragedia di Monaco di Baviera. Ma a proposito di quella tragedia, è opportuno tornare a parlare delle polemiche che poi ci furono per quell'incidente, e a proposito del pilota inizialmente messo sotto accusa, poi in qualche modo, no, fu riabilitato.
E questa è una storia che porta a un'inchiesta giudiziaria, perché è un incidente che ha fatto la storia in tutti i sensi, tanto che provocò poi la determinazione di nuovi limiti operativi per l'accumulo di ghiaccio consentito sulle piste. Ecco, il problema è che le autorità aeroportuali tedesche intentarono un'azione legale contro il capitano Tain, che era poi sopravvissuto allo schianto, sostenendo che era decollato senza sbrinare le ali. C'era anche un problema di fotografie, tanto che nei negativi sembra ci fosse, che poi in questa versione era stata appunto eliminata, vedendo bene i negativi delle foto, che ci fosse della neve e del ghiaccio sulle ali. Questo si vedeva in alcune foto che erano state scattate sui giornali. Ci vollero tantissimi anni finché alla fine venne scagionato, dopo che davvero l'inchiesta giudiziaria durò più di 10 anni. Però lui fu licenziato dalla compagnia aerea e poi dopo l'incidente, non essendo più stato reintegrato, andò a fare l'agricoltore nel suo allevamento situato nel Berkshire, per morire nel 1975 per un attacco di cuore all'età di 53 anni.
Eh sì, un altro dramma nel dramma, un dramma personale, ovviamente questo pilota poi ha portato, possiamo immaginare, dentro di sé il peso di quella tragedia, anche se, come ci ha spiegato Emmanuel Milano, poi le cause furono diverse a causare quell'incidente. Abbiamo detto, poi l'aereo di fatto non riuscì mai a decollare, quindi fu un incidente sulla pista. Ora però ci concentriamo su quel Manchester United, sul terzino sinistro maledetto, tra virgolette, poverino, che abbiamo deciso di inserire in questa formazione di tutti i tempi degli eroi maledetti del calcio. Parliamo appunto di Roger Byrne, che era il capitano di quello United e, curiosità drammatica, non sapeva che sua moglie fosse incinta, quindi poi non lo ha mai saputo. Ma parliamo di Roger Byrne.
Roger Burns è un grandissimo giocatore, peraltro, come abbiamo visto anche per il grande Torino, lui veste la maglia della nazionale come ballerino per ben 33 volte, ma come lui non segna nemmeno una rete con la sua squadra. E poi verrà eliminato nel Mondiale del 54, con lui in campo, sconfitta la nazionale Tre Leoni dall'Uruguay 4-2 nei quarti di finale. E la sua storia è una storia comunque incredibile, come dicevi tu, parte da molto lontano, i suoi primi passi li muove, questo fa un po' ridere, giocando a rugby, non a calcio,
sì.
Questo perché lui nasce l'8 settembre del 1929, possiamo dire nemmeno due mesi prima del martedì nero di Wall Street, quindi all'inizio della Grande Depressione, anche come periodo, nel distretto di Gorton a Manchester, quindi una zona molto povera, e figlio unico, e va a prestare servizio per 2 anni nella Royal Air Force, e qui viene selezionato per giocare a rugby, dicevo, non per giocare a calcio, come succede spesso. Poi arriva però invece uno scout dello United, Joe Armstrong, che questo è l'uomo del suo destino, che lo vede fare i primi passi nelle giovanili del Ryder Brown Boys. E qui poi, dopo averlo valutato, visto, lo fa esordire in prima squadra. E questo arriva l'esordio in prima squadra il 24 novembre del 1951 contro il Liverpool, e lui riesce a vincere un altro titolo nel 1952 con il Manchester, che poi diventerà quello che abbiamo visto storico, vincendo altri due titoli nelle stagioni successive con un nuovo allenatore. Ecco, lui diventerà, come dicevi, capitano, ma dalla stagione 1955-56. Il suo ruolo del terzino sinistro, ma è un giocatore molto versatile, tanto che durante la carriera, nonostante poi fosse un destro naturale, viene impiegato anche come ala o esterno sinistro. Non era particolarmente dotato nel contrasto, nel colpo di testa, ma aveva un carisma eccezionale e un senso della posizione che lo rendeva un giocatore unico. Ecco, è stato uno dei primi giocatori che ha interpretato quel ruolo riversandosi poi nella metà campo avversaria per sostenere gli attacchi della sua squadra.
Nessuna rete, come abbiamo detto, con la maglia dell'Inghilterra, ma decisamente più prolifico, no? Con quella dei Red Devils.
Con quella nazionale bisogna anche parlare di un avvenimento che comunque le segna un po' la carriera. Zero marcature, come abbiamo visto, ma aveva una maledizione dal dischetto, perché lui va a calciare ben due rigori e li sbaglia entrambi in due partite con la nazionale contro Brasile e Jugoslavia nello stesso anno, nel 1956. Abbiamo detto più prolifico con quella maglia invece dello United, qui il record è 20 gol in 280 partite. Come abbiamo detto, con lo United vincerà tre campionati, una Community Shield, in finale contro l'Aston Villa, dopo aver perso poi una finale di Coppa d'Inghilterra, sempre con i Villans.
E abbiamo detto dunque di Roger Byrne a proposito della sua avventura con la maglia della nazionale, e abbiamo anche sottolineato che tra i giocatori morti a Monaco di Baviera Roger Byrne era il veterano del gruppo, quindi capitano. Qualcosa abbiamo già anticipato a proposito anche del fatto che non ha mai saputo di aspettare un bambino. Ecco, parliamo proprio di quella che fu non solo la fine, ma dopo la morte, cosa avvenne a proposito di questo terzino sinistro del Manchester United?
C'è la classica storia da libro cuore, perché poi, ecco, non stiamo parlando solamente di tragedie, ma di storie di sport, di storie che sul campo hanno vissuto tanta gloria e anche tanta solidarietà al di fuori del campo, tanto che il figlio Roger Junior, che come dicevi non conoscerà mai il papà, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 aveva l'onore di fare raccattapalle all'Old Trafford, e questo proprio per ricordare il papà, quel campione che comunque era stato tanto amato dai tifosi dello United.
Tra poco andremo a chiudere con l'immagine che forse sta più a cuore ai tifosi dei Diavoli Rossi e agli appassionati di calcio, ma andiamo a parlare un po' di quelli che sono stati i cosiddetti Busby Babes, no? Questi giocatori, una formazione, una squadra, quella del Manchester United, frutto del vivaio, no? Frutto delle giovanili.
Ecco, il termine viene coniato negli anni 50 da un giornalista, si chiama Frank Nicklin, del Manchester Evening News, che con questo soprannome appunto si riferisce a quel gruppo di giovani giocatori che avevano tra i 21 e i 22 anni, che iniziano i campionati nel 56 e nel 1957. Quindi abbiamo capito che a scoprirli e crescerli non fu Busby, ma Jimmy Murphy, che a differenza di Busby era gallese, allenava le giovanili e che non fu coinvolto nel disastro di Monaco di Baviera, pensate, perché in quel momento era anche commissario tecnico del suo Galles, quindi per entrambi c'era il doppio ruolo, impegnato in uno spareggio per andare ai mondiali del 1958 e giocato contro Israele. Ebbene, toccherà proprio a Murphy allenare lo United nel periodo di inattività di Busby, che come abbiamo detto subì gravi ferite durante l'incidente aereo. Ecco, nonostante una squadra praticamente dimezzata, Murphy in quella stagione riuscì comunque a raggiungere la finale di Coppa d'Inghilterra, che allora, essendo tradizionalmente il trofeo più antico del mondo, era molto prestigiosa, e la perse però nettamente 2-0 con il Bolton, ma onorò anche la semifinale conquistata in Coppa dei Campioni, vincendo 2-1 a Manchester. E qui la storia è interessante, perché non si giocava all'Old Trafford ma nello stadio del City, perché Old Trafford era stato seriamente danneggiato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, nello stadio dei cugini arriva una sconfitta netta 4-0, poi dopo in casa dei rossoneri a San Siro, che avrebbero appunto poi giocato la finale della Coppa dei Campioni, in finale contro il Real Madrid di Alfredo Di Stefano, e qui partita combattuta, ma purtroppo persa 3-2 dal Milan, con capocannoniere di quell'edizione proprio Di Stefano, con ben 10 reti.
Eh sì, e quello era il grande Real che vinse le prime 5 edizioni della Coppa dei Campioni. Poi ci fu diciamo soltanto il periodo del Benfica di Eusebio a interrompere il dominio, poi ne vinse un'altra, e poi le altre Coppe dei Campioni vinte dalle Merengues sono più recenti. Ma a proposito di destini, avete sentito riferimento a Murphy? Ci sono diverse storie, così come per la tragedia di Superga. Per esempio Geoff Bent era stato convocato all'ultimo perché lo stesso Roger Byrne non era al massimo, non era in perfette condizioni, quindi serviva un eventuale sostituto per quella partita in casa del Partizan di Belgrado. E invece sopravvisse i suoi ragazzi, come abbiamo detto, Jimmy Murphy. E Jimmy era il primo assistente, ci ha detto Emmanuel Milano, di Busby, insieme avevano costruito la squadra, era anche il tecnico della nazionale gallese che in contemporanea doveva giocare un match di qualificazione all'imminente Coppa del Mondo. Murphy voleva andare col Manchester, ma Busby gli disse che il suo posto era sulla panchina gallese, no? Quindi è il destino anche in questo caso, Emmanuel.
L'abbiamo visto anche a Superga, con storie, queste slide indorso di persone che dovevano salire sull'aereo e te per un'influenza, un passaporto senza visto, si sono salvate la vita, e anche qui a venire cancellato dalla lavagna della vita è chi purtroppo sale su quest'aereo. Però in questo caso dobbiamo dire, metà dell'equipaggio e dei passeggeri è sopravvissuto. È stata una storia particolare, perché poi sì, comunque lo schianto a terra provoca una dinamica diversa dell'incidente, una velocità diversa, quindi c'è stata anche più possibilità per i tanti sopravvissuti. E poi abbiamo visto Bobby Charlton, che chiaramente finirà nella nostra formazione, invece di chi deve tanto al calcio, ed è riuscito ad avere al calcio tantissimo, più di quello che forse ha dato,
e anche al destino, no?
Eroe del calcio inglese, dato il destino, e poi ha avuto una carriera lunghissima, lo ricordiamo, è l'unico sopravvissuto di tutta questa storia, ancora in vita il baronetto, e lui ha avuto una carriera gloriosa, lunghissima, è arrivato a vincere campionati del mondo, Coppe dei Campioni, e di lui parleremo quando, ecco, ci sarà quella storia che, con il pallone che sorride al calciatore, invece che comunque arrestarne il destino e la vita in modo tanto tragico e spesso violento.
Eh sì, eroi maledetti per aspetti diversi, ecco, questo lo diciamo. Finora abbiamo parlato infatti di Moacir Barbosa, un destino particolare il suo, e poi due morti tragiche come quella di Aldo Ballarin e quella di cui stiamo parlando oggi di Roger Byrne. Ma avevamo anticipato che avremmo parlato dell'immagine, no, che sta più a cuore ai tifosi dei Diavoli Rossi e a tutti gli appassionati di calcio.
Questa è un'immagine molto forte, tappa impossibile da mancare nel pellegrinaggio dei tifosi, tanti che frequentano lo stadio. C'è un orologio a Manchester all'angolo dell'Old Trafford che è fermo da più di 60 anni, esattamente da 63 anni, 8 mesi e 19 giorni, e sul pannello segna un'ora precisa, le 3:04, e una data precisa, il 6 febbraio del 1958, è il Munich Clock. È il ricordo perenne e doloroso che nella casa del Manchester fissa l'attimo in cui la storia del Busby Babies e degli altri occupanti l'aereo diretto a Manchester si interruppe bruscamente in quel disastro aereo di Monaco di Baviera.
Oh, peraltro prima ho detto Partizan di Belgrado, in realtà la partita si svolse a Belgrado, ma contro la Stella Rossa, il famoso Maracana, che è lo stadio che già all'epoca spaventava gli avversari. Peraltro quel Manchester United era agevolmente in vantaggio per 3-0, poi fu raggiunto, ma avendo vinto l'andata 2-1 alla fine si qualificò per le semifinali, che però integralmente purtroppo non disputò mai, come ci ha raccontato Emmanuel Milano, perché in tanti persero la vita in quella tragedia di Monaco di Baviera. C'è questa curiosità che riguarda ancora il secondo di Matt Busby, ovvero Jimmy Murphy, perché quando raggiunse Monaco il giorno dopo c'era stata la tragedia, abbiamo detto Matt Busby gravemente ferito, ma comunque era riuscito a sopravvivere, con un filo di voce disse al suo vice allenatore Murphy keep the flag flying, tieni alta la bandiera, no? Questa, diciamo, è una frase iconica per il Manchester United, Manuel.
È proprio così, dicevi bene, una di quelle frasi che i giocatori si tatuano sulla pelle, ma anche i tifosi, che rende unica l'esperienza per gli avversari di andare a giocare all'Old Trafford. Sono quelle squadre che si alimentano e vivono di questi miti che hanno vissuto sulla pelle, che si respirano arrivando nello stadio, in cui è impossibile che non contagino i giocatori che vanno a far parte di quella squadra e hanno l'orgoglio e l'onore di indossare quella maglia. Non è un caso che poi altre squadre arrivino e subiscono la soggezione dello United, come vabbè è accaduto in modo clamoroso alla Roma e alla sconfitta 7-1, ma non sono solamente già loro a versarsi in modo roboante a Old Trafford, ma tantissime squadre che soprattutto a livello internazionale hanno pagato dazio questo impianto che, come abbiamo visto, bombardato seriamente durante la Seconda Guerra Mondiale, poi ha ritrovato splendore, fascino e ha riaperto dopo tanti anni.
Eh sì, la Roma poi ha bissato anche con un triste 6-2 nella semifinale di andata di Europa League, ma recentemente ricordiamo un 5-0 per il Liverpool in casa dello United, quindi poi ci sono ovviamente anche situazioni differenti e, diciamo, squadre diverse nel tempo. E per chiudere voglio ricordare insieme a Emmanuel che Busby resta sicuramente il personaggio più venerato, tanto che quando il Manchester United vinse la sua seconda Coppa dei Campioni al termine di un'altra memorabile gara contro il Bayern Monaco, vinta per 2-1 nei secondi finali con un ribaltone clamoroso, tutti i tifosi intonarono Happy Birthday Sir Matt, perché quella partita si disputò il 26 maggio del 99 e Busby morì nel 94 e avrebbe compiuto nel 1999, quindi proprio quel giorno, 90 anni. Ecco, questo per dire indimenticato protagonista, no, di una storica squadra.
Il 90° minuto e doveva ribaltare la partita al Manchester United.
È proprio oltre il 90° peraltro, la
pareggia. Il pieno recupero.
Quindi
90 anni compiuti, poi non andiamo a fare chiaramente.
È però incredibile questa cosa, ecco perché poi cantavano
questo,
Happy Birthday.
Come vedi, un regalo, vogliamo dire, all'aldilà del loro mentore che dall'alto vegliava sulla squadra. Sono frasi fatte queste, ma la realtà è che il calcio emoziona i tifosi in maniera incredibile, racconta storie, quelle che proviamo a farvi vivere anche noi e che trovano veramente, ecco, degli episodi incredibili come questo. 90 anni avrebbe celebrato, avrebbe festeggiato il compleanno quel giorno, quel Manchester vince la finale in rimonta dopo il 90°, quindi un'altra storia da brividi.
Incredibili gol di Sheringham e poi di quel Solskjaer che oggi allena il Manchester United. Ecco, aggiungo che queste informazioni, queste curiosità che vi ho letto poco fa sono tratte dalla vita al 90° di Raffaele Ciccarelli, uno storico dello sport, amico di Radio Cusano Campus e di Cusano Italia TV, spesso nostro ospite, e peraltro lui chiude il capitolo sul dramma Manchester scrivendo Happy Birthday to you, Sir Matt, ora alleni Busby Babes in paradiso. Fantastico, grazie a Emmanuel Milano, che ritroveremo per un'altra splendida puntata, anche se drammatiche queste degli eroi maledetti, per scoprire il numero 4 di questo 11 particolare, no, del destino.
Manteniamo il segreto, non lo diciamo, vogliamo anticiparlo.
No, se vuoi puoi anche anticiparlo di chi parleremo.
Vabbè, allora è una storia bellissima sul campo che poi ha un risvolto tragico al di fuori. E la numero 4 l'abbiamo consegnata a Salvatore Bagni, grandissimo giocatore sia nazionale di calcio italiana che di quel Napoli che per vincere lo scudetto.
Eh sì, purtroppo un dramma personale ha visto la vita, soprattutto non tanto la carriera di calciatore, di Salvatore Bagni. Grazie Emmanuel Milano, antropologo dello sport e giornalista, alla prossima puntata della Storia nel Pallone.
A presto.